Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Qualcuno ben più famoso di me, qualcuno ben più importante di me avrebbe detto: dove eravamo rimasti qualche tempo fa? Ben ritrovati amici ascoltatori, ben ritrovati a Rossi di sera. Che piacere riscoprirci live qui all'interno dei nostri studi nella pancia dell'Università Niccolò Cusano. Come al solito lo sapete, lo ripeto come un mantra: mano agli smartphone e scaricate le nostre app gratuite per portarci sempre con voi in streaming in tutto il mondo. Con le nostre app ci portate veramente ovunque. Perché dico le app? Perché è arrivata anche l'app dell'informazione a 360 gradi, ovvero Tag 24 by Unicusano. Ebbene sì, voi scaricate anche l'app che fa ovviamente fede al nostro sito di informazione, dove il nostro lavoro della redazione quotidiano a 360 gradi vi tiene informati su tutto quello che accade all'interno del nostro globo terracqueo e non solo. Ovviamente poi c'è lo streaming raggiungibile anche dal sito, quindi se non avete l'app a disposizione, avete un laptop, mettete il sito, da lì c'è lo streaming valido in tutto il mondo. Ma come al solito, quello che dico sempre io, la cosa più bella, facile e soprattutto veloce è accendere la radio, sintonizzarvi su Rossi di sera, perché a un certo punto all'interno del palinsesto arriviamo noi, vi rompiamo le scatole e vi raccontiamo tante cose belle. Si parte subito oggi con il piedone sull'acceleratore, perché ritrovo con grandissimo piacere un artista immenso, meraviglioso, posso dire anche un amico, ovvero Francesco Forni. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Luca, ciao, buonasera.
Come stai?
Bene, bene.
Che bello, che piacere ritrovarti. Che piacere ritrovarti. Io in occasione poi di una cosa fantastica, perché ci avviciniamo a grandi falcate, a questo evento meraviglioso che sarà l'uscita dell'album, che poi noi seguiremo minuto per minuto, come dicono quelli bravi. Ma soprattutto mi è arrivato un po' di tempo fa, ragazzi, negli storie di riferimento trovate pure Si fosse, che secondo me per il momento, senza sentire quello che arriverà poi nell'album, non voglio sbilanciarmi, ma un'opera fantastica, un brano meraviglioso, te l'ho detto poi quando ci siamo incontrati. Ce l'avevo su Spotify. Ci siamo incontrati in privato, sì, Francesco, sì. Lo stavo ascoltando perché sono andato a loop. Se dovessimo spiegarlo un pochettino, anche arrivando poi per chi ti conosce un pochettino, poi andremo anche a fare un piccolo bignamino di quella che è la tua carriera, che va avanti ormai da tantissimo tempo. A che punto arriva di questa linea temporale, come Si fosse, pure Si fosse, scusami,
All'interno del disco.
Della tua carriera proprio, nel senso
della carriera. Beh, guarda, diciamo, come Si fosse, è tutto questo album scritto in napoletano. Arriva dopo, diciamo, un giro del mondo, nel senso che io, insomma, sono partito con più da musicista, compositore che da cantautore, quindi ho lavorato tanto col teatro, con tanti altri progetti. Poi
ne parliamo, perché c'è un'opera che vede protagoniste le tue musiche, che tra poco tornerà anche in tour, insomma, sì. Un'opera importante, poi dopo la sì, accenniamo. Sì, quindi, sì. Insomma, dopo tutto questo peregrinare, sei tornata a casa, possiamo dirlo?
Sì, no, diciamo che sì, sto facendo proprio, la stavo prendendo alla lontana.
Ah, no, prendila, come no.
Quindi dopo vari progetti, insomma, il primo disco da cantatore in italiano è del 2009. Già ho partecipato, cioè, insomma, già ho fatto il disco del collettivo Angelo Mai.
Esatto.
E invece Tempi Meravigliosi, primo disco solista, diciamo, da cantautore. E poi tre dischi con Ilaria Razziano, in cui veramente abbiamo sperimentato varie lingue e vari linguaggi musicali. Insomma.
Lì è stata, ecco, lì noi ci siamo conosciuti poi in occasione di quei momenti là. Cioè, ti ho raccontato quell'esperienza in Canada meravigliosa, sì, con le patatine fritte e quant'altro. Al di là di questo, lì era una fase di sperimentazione artistica, secondo me, per tutti e due. Però adesso, secondo me, c'è la maturità, non lo so, c'è una consapevolezza diversa. Non so se dico una, poi tu correggimi se dico una castroneria, perché comunque anche ascoltando i tuoi lavori non sei cambiato solo nella forma e nello stile, ma anche nel, non lo so, cioè, sembra banale dirlo, ma c'è più anima, non lo so, arriva più diretta questa musica qui rispetto a quella che facevi. Non che sia meno bella o più bella, io non sto giudicando questo, proprio l'impatto, come dicono quelli della TV, bucare lo schermo. Secondo me con questo lo buchi meglio, arrivi meglio.
Ma mi fa molto piacere che lo dici, e che lo dice una persona comunque che mi segue e quindi che conosce insomma quello che ho fatto
negli
anni.
Questo arriva proprio meglio.
Perché io vado pazzo per questo lavoro, nel senso che lo sento proprio appunto che nonostante io stia parlando di una storia, no? Stia raccontando una storia, sto parlando di personaggi e di cose, riesco proprio a sentire ogni parola. Un po' sicuramente il napoletano lo fa, cioè, nel senso che non è l'italiano, non è l'inglese, che comunque con l'inglese magari si è portati a cantare meglio, a cantare più, a dare più anima blues.
Ci si appoggia un po' di più,
Però alla fine non è la tua lingua, non è la tua tradizione, non potrai mai avere una pronuncia proprio perfetta, lo so. Per cui invece il napoletano è comunque alla fine...
Hai detto una cosa che mi ha colpito adesso, in questo istante, hai detto tradizione, che usarla nei tempi di adesso, con la musica è così liquida, così veloce, così eterea, sembra un concetto quasi rivoluzionario, non so tu che ne pensi, che di fatto poi tu è questa, tu hai ripreso la tua tradizione, tu hai ripreso le tue radici, e immagino anche quanto sia stato bello e importante rimettere tutto, tra virgolette, consentimi, un po' in gioco, comunque dentro un album, no? Dopo aver, insomma, ecco, come hai detto tu, navigato tante acque, l'inglese, l'italiano, il duo con Ilaria, mettersi a lavorare immagino sia stata proprio, prima che un'esperienza artistica, un'esperienza personale, non so se è questa poi la verità.
Certo, certo. Vabbè, il disco nasce praticamente da... io ho iniziato a scrivere delle canzoni, dei frammenti di canzoni napoletane.
Delle tracce.
per uno spettacolo teatrale.
Ok.
Uno spettacolo teatrale.
Che spettacolo era?
Si chiama Spacciatore.
Ok.
È andato in scena, praticamente è stato il primo spettacolo a andare in scena nell'apertura del Teatro di Napoli, quindi al Mercadante.
Ah, quindi avete riaperto?
Sì.
Bello!
Esatto.
Che
maggio,
bello.
A maggio del 21.
Ok.
E quindi alcuni frammenti delle canzoni che poi stanno in Spacciatore fanno parte di questa colonna sonora dello spettacolo. Che poi invece il disco praticamente è lo sviluppo di quella storia. La storia e la regia di questo spettacolo sono di Pierpaolo Seve. E
il disco che si chiamerà Una sceneggiata.
Una sceneggiata.
Che
esatto.
Poi è perfetto. È perfetto, sì. Secondo me. Perché è stato proprio. Poi lo sai che cosa? Oltre a racchiudere quello che tutti noi che non siamo di Napoli un pochettino immaginiamo della cultura partenopea, anche colpevolmente, perché comunque per noi la sceneggiata napoletana è il must, no? Come se diciamo Romolo Rucantino qui a Roma, no? Nel senso, la sceneggiata napoletana è un pochettino di identifica, però poi nel tuo caso specifico racchiude paradossalmente tutto di te, perché sia la sceneggiata del teatro dove lavori tantissimo, sia credo una citazione delle tue radici, è veramente secondo me titolo perfetto. Titolo perfetto questo lavoro, quindi è stato proprio azzeccatissimo.
Sì, ma è anche un po', sai, la sceneggiata è anche un po' l'erede povero del melodramma,
okay,
no?
Okay.
Per cui, e quindi anche in parte anche un po' il melodramma
della realizzazione
della realtà, diciamo.
Senti, però prima di continuare, anche di andare un pochettino a ritroso, perché mi piace con te viaggiare un po' attraverso la tua storia, anche per chi magari si è messo all'ascolto oggi per la prima volta, che ti conosce, anche far capire un po' la tua carriera. C'è la chitarra, però facciamo sentire sta chitarra. Che cosa ci porti? Vediamo un po'.
Potrei cantare un'altra canzone del disco, cioè non il singolo, come se fosse quello.
No, poi il singolo, guarda, lo facciamo sentire,
esatto.
Una versione completa che va, ragazzi, poi dopo. Vabbè, poi vedete. Che ci porti?
Ed è questa, potrebbe essere Serenata, che è una canzone del disco. Ed è appunto una serenata.
Una serenata, perfetto. Serenata live, Francesco Forni, qui negli studi dell'Università Niccolò Cusano a Rossi di Sera.
A faccia d'amore, vieni da pigliasti vasi mia, vieni da spicchiare in da sua chianira, nere con manotta che da stregna. Mire con manotte che da stregna, affacciata amore, mire da su cielo quanti stelle, mire che da aspetto puro viento, per sconciugare la villa. T'aspetta per sconciugare la villa. La faccia d'amore siede.
Che succede? Ti è rimasto il testo qua. Aspetta, ripartiamo.
No, da questa strofa qua. Da questa strofa qua.
5, 6, 7, 8.
A faccia d'amore, senti che sto cuore come chiama. Senti quanto bene che ti voglio. Quanto bene che ti voglio. Faccio d'amore, io non sono stata mai così felice, io non l'ho avuto mai tanta fortuna, io non l'ho avuto mai tanta fortuna. Sono venuto per te via, sono venuto per te portare con me, sono venuto Ossaccio che mi morisce, che ambresse, che non ti rimane nessuna fretta, tanto tu non vai nessuna parte. Ma io tengo paura che ti possa perdere. Che si passa di me poi, tu ti spassieri mi aspettare. Io voglio che te tenimo lo stesso nome. Che se qualcuno non ti va cercando, ti chiama signore. E poi voglio che tutto quando vengano a sapere che sono l'uomo tuo e che non posso campare senza te. A faccia d'amore, porta luce dentro a sto vico nero. Nero fino a quando tu non rire. Fino a quando tu non rire. A faccia d'amore, gira e vado sabato tutto mun, caccia verso capo e puro suona. E caccia verso capo e puro suona. Ogni voce mi parla te, ogni strada mi parla te, ogni canzone d'amore mi parla te.
Porca miseria. Però il folk ce l'hai, eh. Poi capite perché uno si affeziona. Questa era pure si fu, scusa, Serenata di Francesco Forni. Era un assaggio di quello che troverete. È quello che ho detto prima. Nel senso, comunque ti è rimasta comunque quell'anima lì, rock blues.
Ma certo, anche ma certo,
è... arrivando da altre da altre origini. A me è questo che affascina, però, nel senso che le radici che si mischiano poi alle velleità di un artista. A me questa cosa mi ha affascinato tantissimo quando ho imparato ad ascoltarti, perché poi di fatto ce lo siamo anche detti noi, mi va di ripeterlo, io non ero un amante della musica, cioè non la conoscevo proprio, al di là dei grandi o comunque insomma di quello che viene nazional popolarmente riconosciuto come il napoletano neomelodico, che comunque insomma è un po' distante dai miei gusti.
La musica
esatto, quindi insomma la musica napoletana oltre Pino Daniele e qualche altro non lo conoscevo. Invece ascoltare questa cosa a me ha aperto tanti orizzonti musicali, e spero che lo faccia con tante altre persone, perché poi è questo il mischiare, il contaminare che a me mi ha stupito. Non so tu come poi ci sei riuscito, anzi raccontacelo.
No, ma sicuramente l'idea era proprio quella di portare dentro il mio amore per una parte della, cioè una parte nel senso per una tradizione napoletana che fa riferimento a De Simone, insomma, per dire.
Ok,
e così come, che ne so, i primi dischi di Pino Daniele,
Il Napolitan Power, no?
Esatto, è proprio il Napolitan Power, quello, il Napoli Centrale, tutto quel movimento fortissimo, insomma.
Mi racconti, perdonami, adesso poi continuiamo, però proprio in riferimento a quello, perché poi per chi non è napoletano e partenopeo forse non si può capire, io non vorrei che tu me lo raccontassi, quando si è artista e quando si viene da quel contesto lì e si ha una rappresentazione plastica di quello che dovrebbe essere l'arte, come quello che è stato il movimento del Napolitan Power con Pino Daniele, Jim Stenese, tutta quella parte là, no? Cioè, che effetto fa quando poi riproduci queste cose, comunque, insomma, quando poi metti in campo la tua arte sapendo che vieni da quelle, che c'è un pochettino di quello dentro, no? Cioè, è importante.
Guarda, confrontarsi con quella roba lì all'inizio, cioè,
all'inizio immagino sia tosta.
Deve avere un po' di sfrontatezza. Perché comunque alle spalle, capito? C'hai una montagna, capito?
Una cosa meravigliosa.
C'è una montagna, e però quando poi, insomma, ti ci affacci, poi sei una pietra di quella montagna, capito?
Infatti è quello che dico, no? Diventi un pezzo di una cosa importantissima, secondo me è una cosa stupenda, poi mettila come ti pare, sembro scemo, però adesso è una cosa fighissima, dai, perché poi ritorni, c'hai questa cosa, poi tu che c'hai a che fare anche tanto col teatro, immagino sia tutto molto teatrale, tutto molto bello, no?
Sì, chiaramente a parte tutto questo disco è legatissimo al teatro e anche, insomma, proprio nei testi c'è una teatralità, diciamo, ma anche una teatralità però anche molto diretta, no? La cosa che tu dicevi all'inizio, e anche se tu senti i testi sono cose che, insomma, sono intraducibili, nel senso,
certo,
che le dici così e hanno una forza.
E così devono,
no?
Essere.
E così devono essere.
Così devono essere, così devono restare. Partiamo però, facciamo un po' sto passetto indietro, lo facciamo,
sì,
insieme. Tu come hai cominciato? Banalmente, perché comunque, insomma, tu sei arrivato adesso, ma come cominciò? Come hai detto, ok, io farò da grande questo? Come nacque?
Allora,
perché poi non me l'hai mai raccontato.
No, in effetti io quando ero bambino, io dicevo, io farò da grande l'attore.
L'attore.
Sì, sì.
Vabbè, insomma, siamo.
Però sono arrivato fino
attore, ci sta.
Diciamo che invece nella preadolescenza ho iniziato a suonare la chitarra. Io, vabbè, prima di avvicinarmi alla chitarra, insomma, avevo già studiato pianoforte, ero
quindi musicalmente un po' formato.
Sì, soprattutto come ascolto.
Ok.
Poi, vabbè, conoscevo le note, insomma, conoscevo tutta una serie di cose, chiaramente, per cui quando ho iniziato a suonare la chitarra ero facilitato.
Certo.
E era un ascolto veramente ampissimo, perché...
I due estremi qual erano?
Gli estremi erano, che ne so, da una parte, perché in tutte le case della mia famiglia si ascoltava musica.
Okay.
In ogni casa una musica diversa.
Bello.
Per cui, che ne so, gli estremi erano, che ne so, mio nonno materno, che ne so, Quartetto Cetra, oppure Nino Taranto, capito?
Bellissimo.
Questa roba qui. E l'estremo era invece mio zio, che invece era giovane, così si ascoltava i Police, e io scoprivo i Police tramite lui, insomma. Quindi,
che figata! Beh,
quindi
bellissimo,
li ascoltavo
però,
simultaneamente, veramente, con la stessa passione, con lo stesso trasporto, Nino Taranto, i Police...
Però bello, dai, senti, a me mi affascina questa cosa, anche perché poi da ascoltando tante cose impari tante cose, o comunque ti abitui a tanti suoni, a tante
certo.
E poi piano piano come hai cominciato a diventare un po' più professionista, nel senso, poi le avventure, mi hai detto compositore,
poi questo è come ascolto, diciamo. Poi ho iniziato, quindi con la chitarra sono andato velocissimo, nel senso che i primi anni sono andato molto 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 avanti, insomma. Ho iniziato, per dire, 17 anni, 18 anni massimo, già davo lezioni di chitarra, forse. Iniziavo a dare lezioni di chitarra e c'avevo i primi esperimenti, i primi band, le prime cose. E poi, diciamo, per tanto tempo sono stato chitarrista elettrico.
E infatti io conoscevo tante cose tue anche precedenti da chitarrista, da turnista, no, da side, insomma, da comunque da artista vero. E poi la voglia di mettere...
No, ma tra l'altro ma ti dico una cosa che non ci puoi credere. Ma io tipo giovanissimo, cioè poco più che ventenne, io ho fatto, cioè sono stato il chitarrista di Napoli Centrale.
Ma dai!
Sì, sono stato James.
Ferma, racconta.
Sì.
Perché non la sapevo. Cioè tu sei stato il chitarrista di Napoli Centrale.
Sì, sì. Sì, un anno, un
chi c'era? Gensenese?
Vabbè, sempre Franco Del Preti, chiaramente. E poi c'era Peppe Sannino alle percussioni.
Porca miseria!
E, insomma, no, era insomma, è capitato perché io con Franco Del Preti ci avevamo incrociati in più occasioni.
Okay.
Cioè, lui mi ha notato più volte,
okay,
mi
ha
tirato dentro piccoli progetti e cose, finché quando si trattò di fare appunto dei provini e delle cose, lui mi chiamò,
okay,
e io mi presentai a casa di James Enese,
ma pensate,
a Milano, e lui c'aveva questo pacco enorme di spartiti, di partiture di chitarra.
Madre. Vabbè, ma che cosa, veramente
disse,
racconto meraviglioso.
Praticamente cominciamo queste, cioè faremo tutto il disco. Però gli disse: aspetta Franco, prima voglio sentire un approccio. E quindi prima di darmi gli spartiti, di farmi leggere le cose, voleva vedere io come, insomma, come ci suonavo sopra su queste cose.
Okay.
E quindi improvvisai tutto il tempo. E alla fine disse: oh, mi piace l'approccio. E così passai il provino.
Che bello. E un anno dura questa, più o meno?
Un anno, perché poi, cioè, in realtà, cioè, insomma, fu un'esperienza incredibile, chiaramente. Però poi...
Immagini qualche che hai visto, i posti sono stati...
Sì, 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 no, c'ho un sacco di ricordi pazzeschi. Però, cioè, comunque c'era anche una differenza di età e di cose, nel senso che io magari, insomma... Stavo, capito, a mille, che
certo,
devo fare mille cose,
certo,
no? Per
certo,
cui...
certo. Ecco, forse in quei frangenti aiuta avere dei compagni di viaggio un po' più grandi, nel senso,
come
comunque
no,
ti fanno da chioccia, ti fanno capire.
Assolutamente,
anche perché poi
sì,
credo che gli insegnamenti te li stai portando avanti adesso, non so se ancora ti rimane qualcosa.
L'ho detto proprio recentemente a mio figlio, che
okay,
c'è questa generazione qua, c'ha sempre un po' il timore di quelli più bravi. Invece io, cioè, sono sempre stato con quelli più bravi di me. Questa cosa è stata una grandissima fortuna. Cioè, io prima ancora di James Enese stava una band a Napoli che suonavamo fisso in un posto, si chiamava What's Matas.
Ok.
E praticamente erano tutti più grandi di me. E c'erano,
okay,
musicisti fortissimi, Nico Casuo la tromba, insomma.
Cioè, quindi a te piaceva no, la sfida, perché no, poi non è una cosa stupida quello che dico, però nel senso l'essere stimolato da chi era più forte di te sul palco, quindi insomma era,
certo,
il confronto.
Cioè, sì, perché comunque tu quando suoni con musicisti con più esperienza, più cose, cioè puoi solo imparare, insomma.
Ma certo.
Magari... cioè, che cosa di contro che c'è? Solo il fatto che ti chiamano Ovaglione.
E che magari... Tu per quanto tempo sei stato Ovaglione là?
Per qualche anno sono stato Ovaglione, però, capito, mi sono portato a casa, capito, una conoscenza e delle esperienze che non avrei mai fatto, insomma,
okay, altrimenti. E dopo i Napoli Centrale cosa arrivò?
Adesso in ordine non te lo so dire, però insomma io da sempre, comunque, tutte le cose che facevo come chitarrista, da sempre comunque cominciavo a scrivere canzoni bruttissime, però invece musicalmente sono sempre stato insomma veramente molto molto bizzarro, nel senso sono andato sempre in direzioni stranissime, per cui questa cosa, per dire, me la sono ritrovata per esempio con il teatro, con tutto,
certo,
quello che ho fatto con le colonne sonore,
certo,
oppure
certo,
con la musica elettronica che a un certo punto ho fatto, per cui Per cui praticamente da una parte, insomma, la chitarra era la cosa più canonica, no, che okay, facevo in quel momento.
Ok, ok, era la cosa più ordinaria, tra virgolette. Sì. Poi noi ci siamo conosciuti, l'ho accennato prima, quando c'era il progetto con Ilaria, in occasione per raccontare quel progetto lì. Se ti va di raccontarmi come si gestisce, o comunque com'è essere all'interno di un progetto duo come il vostro, che però era internazionalmente riconosciuto come un duo fantastico, insomma, poi andate in giro veramente ovunque, e mettersi a confronto con chi poi condivide stabilmente il palco con te, quindi fare i pezzi per due, insomma, avere un determinato tipo di repertorio. Com'è stata quell'esperienza?
Guarda, ogni disco, diciamo, è stato un passaggio diverso. Sicuramente io e Ilaria partivamo da una stima e da una complicità artistica enorme, mm-hmm. e anche da una compatibilità delle nostre voci, okay, diciamo, okay. Che quella era una fortuna, insomma,
certo,
perché poteva
esserci
così.
Certo,
e invece l'incastro delle nostre voci funzionava molto bene, per cui con quelle altre componenti che ti ho detto prima è stato veramente naturale fare quello che piaceva a noi, nel okay. senso che tutto la risposta che abbiamo avuto, insomma il successo, insomma, nel senso che abbiamo avuto, è stato veramente per quello che in quel momento piaceva a noi.
Okay,
nel senso che
è anche una bella fortuna comunque.
Il primo disco, per dire, è un disco che chiaramente si sente proprio il suono della stanza, okay, perché è stato registrato proprio in casa mia, in stanza.
Underground vero.
Veramente nei ritagli di tempo, magari, che ne so, mentre io registravo un assolo c'era Ilaria che stava cucinando, magari se tu si isoli la traccia dell'assolo, magari si sente pure qualche pentola, capito? Oppure qualche cane che abbaia fuori, insomma. Infatti c'è Mafio che faceva i messaggi, che ha fatto i messaggi di tutti i nostri dischi, che bestemmiava ogni volta che portava il materiale, capito, da casa. Però ogni volta che cercava invece di ripulirlo, noi lo fermavamo, perché comunque quello era il suono del nostro progetto, e così doveva essere. Doveva essere una foto, insomma, anche del nostro live, così scarno, così...
Bravo, perché adesso sembra che me ne approfitto, ma in realtà mi ha levato le parole di bocca, perché quell'album, quelle tracce lì, che poi ho recuperato dopo, sembrano tutte Polaroid in realtà,
sì,
cioè quando le ascolti tu c'hai perfettamente in testa delle immagini, ma magari chissà, combaciano anche con quelle che volevate far vedere voi in quel momento, perché poi di fatto è un comunicare, però sono proprio Polaroid, sono tracce che comunque sì, hanno una visione d'insieme, ma hanno una vita propria, ogni traccia inizia e finisce e comunque ti regala un'emozione diversa. Forse era questo il senso che stavi dicendo tu, e poi te le porti dietro proprio come se fossero delle Polaroid, cioè come se fossero delle foto, delle istantanee.
Esatto.
E quando uno fa le fotografie poi cerca di ritrarre quello che vede, no? Quindi voi vedevate a vicenda quello che eravate l'uno per l'altro.
Mi piace molto questa cosa della Polaroid, proprio perché la Polaroid non è la foto perfetta, la Polaroid ti ferma solo quel momento,
esatto,
no?
È l'istantanea.
Infatti quei brani, grazie a questo fatto, hanno potuto vivere per tanti anni, perché non si sono mai fermati, capito, mm-hmm. in un quadro, ma sono stati fermati con una Polaroid, per cui ogni volta,
sì.
se avessimo fatto ogni volta una foto diversa, sarebbe stata una Polaroid un po' diversa.
Certo.
E quindi questa cosa ci ha permesso di tenere i brani sempre in vita e di non annoiarci mai.
No, è stato molto bello quel progetto, è stato qualcosa che abbiamo vissuto tutti con tanto trasporto anche, però... Arriviamo al momento di ascoltare insieme, se sei d'accordo.
Io,
pure se fosse, che secondo me è un qualcosa di meraviglioso. Andatelo a recuperare ovunque, intanto però fatelo qui a Rossi di Sera, dove c'è Francesco Forni in studio con noi, ed ora ci ascoltiamo Pure se fosse.
Dimmi come vo pena, di mano pio primo treno, si tu mi aspetta, te canta quella che c'è scritto, che se lo fotte, si
fai și mă dar de să fa not. Resta mă vor, mă stăgăiești ca sta galera.
Faccio amore e ti piace, se non è cosa, ma presenta come un fascio rosa. Ehi, oh, 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 oh.
La potenza, la forza del testo di Pure si fosse Francesco Forni live qui a Rossi di Sera. L'abbiamo appena suonato per voi che vi foste messi in collegamento solo adesso. C'è Francesco proprio con noi nei nostri studi. È bello recuperare queste tracce perché poi si sente la polvere sul disco. Si sente proprio quello che viene dal folk, dagli studi. Poi ho sentito il legno, le cose, proprio la nebbia quasi, no? La polvere. La polvere in controluce mentre esatto. La polvere in controluce mentre cantavi, proprio quello mi viene in mente.
Ah, okay,
e poi il testo a me mi piace tantissimo, perché poi lo leggo anche a Serenata, quella che ci ha fatto ascoltare prima qua live. E a me è venuta in mente una cosa, poi la condivido con te, poi se dico una stupidaggine dimmelo. Siamo tutti e due papà di maschi, tu il tuo un po' più grande, il mio è piccolino, quindi insomma io ho immaginato queste canzoni come un piccolo lascito che tu fai, come se fosse un piccolo manuale d'uso per questo sentimento grande che è poi l'amore, perché di fatto poi le nuove generazioni sembra che non lo sanno usare, ci si rapportano male o comunque non sanno come gestirlo. Io invece ho immaginato questo come se fosse proprio un volerlo spiegare in qualche modo, perché ci ho visto proprio anche tanti consigli, tante modi di descrivere dei sentimenti e degli stati d'animo di modo tale che chi, non, chi ci magari ci si rapporta per la prima volta possa un pochettino anche capirli. A me questa è l'immagine che mi è venuta in mente.
Interessante, cioè, diciamo che sicuramente più che consigli, cioè, testimonia, racconta la complessità del sentimento, dell'amore, di una relazione, uh-huh, di coppia, quindi racconta tutta questa roba qua, quindi sì, la complessità, quindi anche nelle difficoltà e nelle gioie e sì, nei dolori, insomma.
Questa poi però è proprio serenata, è proprio bella.
Vabbè, serenata è proprio bella,
che ti prendi, sì, c'è il possesso lì, no? È buono, sì, perché poi insomma dobbiamo anche dire, però c'è proprio la voglia di far parte di un qualcosa. Questo è un continuare la storia, la relazione, tutto molto teatrale, quindi veniamo a bomba anche a questa fettona grande della tua carriera che è il teatro. Ecco, io prima ho parlato del legno vivo che si sente, sì, quando registri, no? Che rapporto c'hai tu con questo palco, il legno, con le cose vive attorno a te quando scrivi anche per il teatro?
È fondamentale. Io praticamente penso di essere l'unico compositore attivo per il teatro che si trasferisce in teatro per scrivere la colonna sonora dello spettacolo.
Okay.
Nel senso, io seguo le prove per tutti, che ne so, due mesi o mesi, insomma, i giorni che ci sono, io mi trasferisco in teatro, mi ricavo uno studio mobile, okay, in una zona del teatro e lavoro in diretta, in contemporanea con gli attori, con i registi, con tutti quelli, insomma, che
poi penso sia fondamentale avere un feedback da chi poi la porta in scena l'opera, no? per accompagnarla.
È fondamentale perché praticamente tutto quello che giorno dopo giorno si trova in teatro, in una prova, io lo assimilo.
Certo.
Perché sono testimone e per cui lo riporto, insomma, perché sai, la musica per essere, insomma, non per essere, cioè, insomma, come piace lavorare a me, è sempre un contrappunto su tutto quello che succede, per
certo,
cui non può non tenere presente tutto quello che accade, cioè tutte le luci, le scene, come vengono illuminate, gli attori che stanno facendo in quel momento, che vogliono dire,
certo,
il regista facendo dire quella cosa, in realtà che cosa sta cercando di comunicare.
Certo.
E quindi se io, detto così sembra tutta una cosa cervellotica, in realtà però solo se tu assimili tutto questo riesci a spegnere la testa e andare, appunto.
Certo. No, immagino anche quanto possa essere, adesso io faccio la controparte, quanto possa essere d'aiuto per un attore, per un regista, avere una colonna sonora che racchiude il loro vissuto anche fuori dalla messa in scena, dallo spettacolo, no? Perché poi tu comunque racchiudendo anche le prove, quello che accade intorno, io vedo che Gioco Forza entrerà qualcosa sicuramente anche nelle colonne sonore che fai. Credo che sia una grande mano, perché poi tu, mentre reciti, immagino che ti senti accompagnato,
certo,
non lo so,
vado
a intuito.
Calcola che la figura del compositore in teatro è l'ultima figura di cui la produzione vorrebbe pagare. Una produzione teatrale deve pagare per forza tutti, tranne le musiche originali, perché c'ha tutte le musiche del mondo a disposizione,
certo,
per le quali, insomma, l'utilizzo, insomma, basterebbe pagare la SIRAE, insomma. E quindi pagare un compositore senza avere niente in mano, però, pagare uno che ti scrive le musiche senza ascoltarle sulla fiducia vuol dire che proprio il regista si deve proprio imporre, si deve battere per avere le musiche, e deve convincere la produzione che con quelle musiche, con quel compositore, lo spettacolo fa un salto in avanti, altrimenti,
certo,
io sto a casa.
Senti, tu stai a casa. È una domanda proprio da curioso, proprio personale. C'è un genere di teatro, un genere teatrale, un qualcosa che senti più vicino alle tue corde da compositore, nel senso che ti trovi più a tuo agio, non so, magari la prosa, la commedia brillante, piuttosto che il dramma, piuttosto che l'epica, non lo so, insomma, qualcosa che un pochettino però ti senti di accompagnare meglio con le tue musiche?
Beh, sicuramente il dramma.
Ok, beh, ci sta, insomma.
Sicuramente penso che ho lavorato al 90%. Però,
diciamo
degli
che comunque il dramma è più bello da vedere, perché poi siamo una società dei voyeuristi, quindi quando vediamo il dramma ci piace di più, ci attrae, no? È normale.
Beh, ci racconta molto anche di noi stessi, no? La tragedia greca oppure shakespeariana, comunque. Cioè, sono archetipi che comunque troviamo, possiamo ritrovare, certo, nella nostra vita sempre, no?
Certo. E quando ti arriva il copione, no? Che emozione c'è? Perché poi uno associa il copione all'attore che lo andrà a recitare, però ecco, per un compositore è la stessa cosa, cioè nel senso, stai leggendo per la prima volta una storia, mi racconti com'è anche il rapporto con che meccanismo parte nel cervello quando devi sapere che devi fare le musiche per questa cosa scritta che ti arriva, quest'opera.
Guarda, è un bel momento, veramente hai colto una cosa, perché è bello avere il copione e iniziare appunto a leggere e immaginare, avere le prime
suggestioni. Tu leggi con il cast o ti arriva a parte?
Vabbè, sicuramente ce l'ho, di solito ce l'ho da prima, insomma.
Ok, ok.
Poi chiaramente per quando ci si incontra tutti, per la lettura del cast, diciamo, già magari siamo alla terza stesura del copione.
Okay,
perché
okay.
Poi c'è un drammaturgo, insomma, di solito che...
C'è la revisione?
Sì, ci sono varie revisioni,
okay.
Però insomma può essere invece anche un copione che tiene botta fino alle prove.
Stoico.
Che poi sai, poi veramente rispetto agli, cioè insomma cambia veramente con soprattutto se c'è un cast e è una regia che permette a tutti di farlo proprio e quindi di in qualche maniera di modificarlo, un minimo.
Certo, no, è affascinante. Beh, perdonami se siamo andati su questo, su
no,
questa
no,
via un po', perché
figura, sono felice.
Perché a me piace, mi affascina anche capire come degli occhi aggiuntivi all'opera, che stanno dentro l'opera, come quelli del compositore, come vedi il rapporto che si sta, se si sta modificando anche il rapporto con il teatro da chi viene a vederlo, perché comunque sai, siamo sempre una società che va sempre veloce, lo torno a ripetere, insomma, poi siamo colpiti da stimoli a destra, a sinistra, sopra, sotto, adesso poi il teatro sembra che tiene più un qualcosa di monologhismo, stand up comedian, insomma, sembra che vanno per maggiore, invece quando si ha la fortuna di vedere un'opera con anche delle musiche originali, a volte mi interesserebbe sapere il rapporto che c'è anche con i giovani, se vengono a teatro, se si interessano, se sono curiosi, se comunque c'è un pubblico che fa ripartire anche un pochettino il teatro, e speriamo che riparta il più presto possibile, senza nessun tipo di restrizione, senza nessun tipo, andiamo a teatro ragazzi, è la cosa più bella del mondo, andare a teatro.
Beh, sicuramente diciamo un pubblico più giovane sta anche negli spettacoli più giovani,
okay.
Nel senso che gli spettacoli più giovani magari difficilmente sono magari foraggiati proprio dalle istituzioni, dai teatri più grossi,
dai teatri stabili
oppure insomma dalle produzioni più grosse, però sta di fatto che è sempre vissuto, cioè è sempre esistito questo tipo di teatro, insomma dal teatro off, insomma è sempre esistito e sempre esisterà, perché comunque
certo.
È vero che è un teatro che ha che non ha i mezzi del teatro istituzionale, non ha i mezzi del teatro stabile, ma è vero anche che il non avere mezzi poi ha sempre sviluppato più le idee,
certo.
E le cose. Sicuramente
ci si ingegna, no?
Ci si ingegna e in qualche maniera si arriva. Se quelle idee sono buone, arrivano, si va avanti.
Senti,
insomma.
Faccio un po' Marzullo adesso. ti emoziona di più vedere chi si commuove ad uno spettacolo teatrale, anche con la colonna sonora, e vedi qualcuno magari al teatro che si commuove, oppure quando vai a suonare le tue cose sul palco e vedere la gente insomma, che ti segue, che ti dà calore, no? Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione, se sono due soddisfazioni diverse, insomma raccontami, che sono poi immagino due emozioni che fanno parte della tua carriera. Insomma, anziché te la curiamo vita naturale durante.
Sì, guarda, a me proprio forse la cosa che mi emoziona di più è appunto è vedere una cosa che riesce, insomma, e che si crea, insomma, una comunione di emozione, nel senso quando tutta la sala, tra chi sta sul palco e chi sta giù, vive una forte emozione. Io recentemente a teatro ho visto settimana scorsa a Gubbio la prima cioè il ritorno delle Signorine, insomma, uno spettacolo sempre di Pierpaolo Sieve,
okay,
con Giuliana De Sio e Isa Danieli, due, insomma,
due giganti. Poi immagino sul palco sia una potenza meravigliosa.
E cioè, agli applausi io mi sono proprio commosso,
certo,
perché tu vedi la forza di queste di queste attrici, di questo lavoro che comunque, vuoi dire, ha coinvolto tutti, ma si è anche cibata da tutto il coinvolgimento,
certo,
di tutti.
Certo, immagino sia uno scambio di emozioni enorme.
E gli applausi, finalmente, capito, le due parti, certo, si sono toccate. E lì io mi sono venute le lacrime agli occhi.
Certo, figurati. Poi, tra l'altro, è periodo di grandi ritorni, perché tra poco ripartirà anche il tour di Notre-Dame de Paris di Cocciante con il cast originale.
Ah,
dopo
sì, l'ho sentito ieri in radio.
Adesso è una cosa fantastica, quella, bisognerà andarlo a vedere assolutamente. Tu, tra l'altro, i palchi li calchi anche come promotore di musica nuova, buona, nuove cose. Cioè, i due format meravigliosi, lo dico io, non lo dici tu, quindi vai tranquillo. Uno è Zero in Condotta con quell'altra bestia, lo salutiamo,
di Carocci,
lo salutiamo, e l'altro è l'artista dell'eroe, il pupillo. Ce li racconti tutte e due come si svolgono e qual è il plot dei format?
Sì,
notare che ho detto plot da intenditori di teatro vero, notare questa cosa.
Zelo in Condotta con Carocci ormai
è storico, ormai
sono 5 anni,
ormai siete una certezza. Se non lo leggiamo da qualche parte ci manca un pezzo qui a Roma, insomma, sono delle chiacchierate poi, fondamentalmente, no?
Sì, vabbè, c'è tanta musica, però insomma la viviamo molto, appunto, come fosse una trasmissione radiofonica, nel senso, con il gusto di parlarsi anche addosso, con il gusto di prendersi in giro, comunque con tanta ironia, però appunto, innanzitutto diciamo che siamo io e Luca Carocci, siamo due cantautori e due chitarristi, e abbiamo sempre un terza cantautore, cantautrice, e praticamente noi, senza provare, ma semplicemente ognuno sentendosi le cose degli altri, senza provare, ci confrontiamo sul palco in questa stagione,
tipo una Royal Rumble,
e praticamente ci suoniamo ognuno i pezzi degli altri.
Che fighissimo.
L'ospite chiaramente ha più canzoni, nel senso,
certo,
che viene un ospite spesso anche da fuori, per cui lo sfruttiamo meglio. Noi stiamo sempre qua, abbiamo sempre la solita sigla di inizio e due o tre sigle finali,
e
sono sempre le stesse canzoni.
Invece l'artista Leroy, il pupillo, è un'altra cosa che è molto interessante. Raccontami, perché comunque mette insieme un sacco di artisti, di belle novità. Raccontamela.
Sì, lì io sono, diciamo, sono di fuori, nel senso che
sei il padrone di casa.
Esatto,
dai,
faccio il padrone di casa, nel senso che presento, poi scendo dal palco, poi a un certo punto risalgo e poi torno alla fine, insomma. Però a meno che non c'ho proprio uno degli ospiti che chieda di fare una cosa con me, insomma, io veramente non metto
ti metti da parte
mi metto da parte, e praticamente ogni puntata c'è un artista ospite.
Ok,
questa artista ospite ci porta, insomma, il proprio lavoro, la propria musica, eccetera, eccetera, e all'interno della sua scaletta ci presenta un pupillo e un eroe. Il pupillo è è come fosse una sorta di apertura, però non è un'apertura in cui tutti magari continuano a chiacchierare oppure arrivano dopo, ma è un artista che ha meno, diciamo, visibilità, meno esperienza,
che viene invitato,
viene insomma introdotto, presentato dall'artista che c'è e che quindi ha già il suo pubblico già dentro la serata, già attento, già emozionato, diciamo, già pronto per ascoltare, e ti assicuro che il risultato è completamente diverso, cioè rispetto a quello che porta a casa uno che fa un'apertura a una roba del genere, sono due cose completamente
diverse.
Perché
sei dentro lo show,
sei una persona presentata dall'artista che tu pubblico hai scelto di vedere, e per cui, cioè, la scena più bella è la fine, quando vedi, capito, il pubblico dell'artista che va vicino al pupillo
e gli chiede
informazioni,
è la condivisione, questa è la vera condivisione. Infatti ti faccio tanti complimenti, è veramente un qualcosa di bello, innovativo, e che a me piace tantissimo. Non è detto che non lo seguiremo, poi ci mettiamo d'accordo.
Poi c'è la terza figura, però, che è l'eroe,
perché
l'artista praticamente deve anche portarci un eroe, o fisicamente, nel senso Oppure semplicemente ci porta il suo amore per,
per la sua ispirazione,
punto di riferimento, uno dei punti di riferimento, certo, che deve essere per forza. E quindi ci interpreta un paio di brani di questo.
È bello perché poi magari si vede come sia il pupillo magari ha come eroe l'artista, ma come l'artista a sua volta è pupillo di qualcuno.
Cosa
è una cosa che mi ha sempre affascinato. Piano piano siamo arrivati quasi alla fine, però non posso non salutarti senza prima ci regalare un altro brano, purtroppo. ti tocca. Per salutarci, che ci regali, caro Francesco?
Allora, pensavo sempre dal disco Una sceneggiata,
che è in uscita.
Che comunque è una storia raccontata da più personaggi. E questa è la storia della sposa.
Ok.
La sposa che... La canzone si chiama Adore Primavera.
Ok.
Perché è un po'... dopo una vita difficile, eccetera, eccetera...
Arriva sta primavera. Ritrova
questo... quest'amore per questo ragazzo.
Perfetto. Allora, in chiusura di Rossi di Sera, poi tra pochissimo ci ritroveremo insieme per i saluti, arriva Odore Primavera, giusto? Ho detto bene?
Adore Primavera.
Adore Primavera. Francesco Forni, live qui a Rossi di Sera.
Sono la sposa da tant'anni, ma non tengo nessuna. Ricordo e ferite, è una vita senza amore. Coccarun mait, per te fornuta, quella che sta vita s'ha pigliata, non tornerà. Pur amor, senta d'ori primavera, senta l'aria che cagna. T'aspetta quando sai che avveni, ma scorda pure sto sfreccio che tenga. Fu una stuviga senza uscita, vega una stella che luccica forte mi chiama. Guarda, è tornato sole, quando rire te una bocca doia. E se venissimo, o sai che ti facesse, è picciato fuoco, e o sai. Ma non mi fermo più, ma non mi fermo più. Vieni, vieni qua. E t'aspetta, porta ma luce, quella che tieni dall'occhio, porta ma doccia, quella che tieni in gola, viene da piglio bene. E se venisse mo, o sai che ti facesse, e picciato fuoco, e o sai, ma non mi fermo più, ma non mi fermo più.
Grazie, grazie Francesco, grazie, grazie, grazie. Che meraviglia anche questo. Bello, 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 bello. Poi, vabbè. Io so di parte, però lo dico molto candidamente. Però è un qualcosa da recuperare, noi l'aspettiamo trepidante, arriverà la sceneggiata e quando, quando arriverà tornerai, perché poi ce lo presenterai di sì. Nuovo, perché è un qualcosa al quale non ti puoi sottrarre. In attesa di tutto ciò, come possono chi ci ha ascoltato oggi seguirti, vedere quello che fai, seguire la gestazione dell'album, insomma seguire un po' tutto?
Ok, vabbè, innanzitutto appunto pure si fosse c'è il c'è video
single,
su YouTube,
video,
c'è uscito su come si chiama? Spotify.
Sì, su Spotify dall'altro, insomma, e... andate con una copertina stratosferica,
la copertina
poi,
è stupenda,
le copertine sono
finalmente ho avuto l'occasione di collaborare con questo artista che adoro da tanti anni, che è Peppe Cirillo, insomma, che ha curato tutto l'aspetto grafico del disco.
È meraviglioso, quindi insomma raccontarlo ci perdonerete.
Anche l'album,
sì, perché
l'LP.
Poi raccontarlo è difficile, andate a vedere, ecco per esempio Spotify fa vedere la copertina del, di tutto il lavoro, insomma per rendervi conto di che bello è, di quanto anche la parte grafica parla di quello che c'è all'interno del disco, quindi
assolutamente.
È un qualcosa di fantastico, quindi poi ci sono i social, insomma.
Ah, una cosa che voglio dire,
dimmi,
è
dimmi.
Che a gennaio erano previste delle date chitarre e voce, Milano, Napoli, Roma, Isernia, insomma un po' di
giri
di questi giri, proprio come anteprima in cui avrei suonato chitarre e voce il disco, raccontato tutta una serie di cose, diciamo che sono tutte state spostate in avanti per motivi ovvi,
che
motivi
sappiamo.
Che sappiamo, l'unica che è rimasta è proprio Roma.
Esatto.
Quindi
si va tutti
all'asino che vola,
all'asinone che vola.
Il 28 gennaio, un venerdì sera,
dovete presentarvi là. Dovete,
esatto.
Non avete scampo, anche perché ci sono luoghi sicuri,
possibilità.
Non ci sono altre possibilità. Tra l'altro ci dite quanti siete, noi prenotiamo per voi, tanto Igore è un amico, quindi, insomma,
no, spazio
lo spazio
consente,
enorme, il posto
grande.
È fantastico, quindi insomma, anzi, lo ripeto anche io, 28 gennaio 2022, andate, anzi venite, perché ci sarò pure io, l'asino che vola, a vedere il concerto di Francesco Foni, che ci presenterà tante cose belle, tante cose nuove. Francesco, come al solito è sempre un piacere averti
un piacere
qua.
Anche mio,
è veramente un
qua,
piacere
sempre.
Perché chiacchieriamo di tante cose, siamo
sì.
Insieme, quindi l'appuntamento, noi ci rivediamo il 28 in quella della, in quella
tra
della...
Posso dire che io ho qua un mega schermo e mi sono tutte le notizie del Napoli che sta vincendo,
quindi,
cioè
insomma,
che ha vinto,
quindi vabbè, ti abbiamo anche portato fortuna sotto quel sì. Punto di vista, e alla prossima quando uscirà l'album ti aspettiamo, quindi mi raccomando,
sì,
è
sì.
Una rivederci Francesco,
ci vediamo prima all'asino che vuole,
ci vediamo prima all'asino e poi quando esce l'album. Grazie mille Francesco, alla
ciao
prossima.
Luca, grazie a te.
Pian pianino, in elegante ritardo, ci scuserete, siamo arrivati alla fine di Rossi di Sera. Voi recuperate anche i podcast di tutti gli ospiti che vengono a trovarci, recuperate tutto quello che facciamo all'interno dei nostri studi, ma soprattutto rimanete collegati con noi, sempre in diretta, specialmente quando c'è Rossi di Sera. Da Luca Rossi è tutto, il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando, ciao, alla prossima!
Rossi di Sera. Rossi di Sera.